Va ora in onda Senti qui, rubrica di informazione musicale a cura di Delia Casadei.
Bentrovati e bentornati ascoltatori di Rete Toscana Classica a Senti qui, bollettino di informazione musicale. Io sono Delia Casadei e questa è la puntata di febbraio. Febbraio è un mese che prende in prestito il suo nome dalla parola febbre. È un mese che dedichiamo a Senti qui alla febbre d'opera, quindi all'amore febbrile e magari anche psicologicamente e storicamente particolare dell'opera lirica, in due frangenti che verranno rappresentati dalle due interviste che compongono questa puntata. Una è un'intervista allo studioso d'opera Emanuele Senici, professore alla Sapienza di Roma, il cui libro Musica al tempo presente, le opere italiane di Rossini alla loro epoca, è appena uscito, un nuovo di zecca, con la Ricordi, e era già uscito in inglese come Music in the Present Tense nel 2019, questa è la prima edizione italiana, e poi un'intervista speciale con un esperto di musica da film e di suono nel film, Carlo Cenciarelli, professore di musicologia all'Università di Cardiff, che verrà dedicata al film Maria di Pablo Larraín, che si occupa degli ultimi giorni di Maria Callas. Fa pendant alle interviste una playlist operistica di tutto rispetto, con degli estratti dal Tancredi di Rossini, dall'Italiano in Algeri di Rossini, dalla Semiramide di Rossini, i Vissi d'arte dalla Tosca di Puccini, la splendida aria Ebbene andrò lontana della Wally di Roberto Catalan e la famosissima registrazione della Casta Diva da parte di Callas dalla Norma di Bellini. E spero che se non avevate la febbre d'opera prima di ascoltare questa puntata, la finirete pienamente febbrili. Prima di entrare in questo febbrile mondo d'opera, vi voglio raccontare brevemente di una vicenda che è abbastanza pesante per il mondo musicologico, e specialmente quello anglofono da cui vengo io, e cioè della chiusura del Dipartimento di Musica dell'Università di Cardiff, una chiusura veramente scioccante per tutta la comunità di studiosi di musica, perché Cardiff è uno dei fiori all'occhiello universitari di tutto il Regno Unito, fa parte del famoso Russell Group, che è un po', diciamo, la Ivy League inglese. Quindi la chiusura di questo dipartimento è un aspetto molto inquietante dei nuovi versanti dei tagli del budget alle materie umanistiche, in particolare alla musica, e non fa bene sperare per il futuro della disciplina di storia della musica in campo anglofono, ma anche in campo europeo. Se volete supportare la causa dei tantissimi studiosi che si sono ribellati e si stanno ribellando a questa chiusura, vi invito a cercare la petizione contro la chiusura del Dipartimento di Musica di Cardiff su change.org. Vi lascio il link alla petizione nel riassunto della puntata sul sito di Rete Toscana Classica, ma la potete trovare facilmente con una veloce ricerca su Google. Vi ringrazio dell'ascolto per questa problematica che mi sta molto a cuore, e buon ascolto per il resto della puntata. Allora, ho il piacere di avere qui con me Emanuele Senici, è uno dei maggiori studiosi d'opera viventi, che ha appena pubblicato con la Ricordi la traduzione italiana del suo libro Musica al tempo presente. Emanuele, voglio chiedere, nel tuo libro tu scrivi una cosa che mi è rimasta molto impressa, cioè che gli italiani del primo Ottocento in qualche modo si muovevano al ritmo della musica di Rossini. Cosa vuol dire questo e come lo sai tu?
La formulazione è ovviamente metaforica, cioè non è che veramente camminavano per strada al ritmo della musica di Rossini, ma quello che si coglie leggendo soprattutto le recensioni e gli infiniti articoli che uscirono nella stampa periodica su Rossini e anche qualche testo teorico sulla musica, delle osservazioni molto interessanti lo Zibaldone di Leopardi, per esempio, sulla musica di Rossini, ci fanno capire come fu veramente un fenomeno che ebbe un impatto assolutamente nuovo sugli italiani. E perché dico che si muovono al ritmo di Rossini? Perché una delle cose, forse la caratteristica più sottolineata, più discussa, più apprezzata delle musiche di Rossini è il ritmo. E quindi capiscono che c'è un modo nuovo di muoversi della musica e con la musica, vorrei dire.
E infatti ti volevo chiedere, a proposito del ritmo, l'altra parola che ritorna molto nel libro è la questione della ripetizione. E la ripetitività in realtà è un termine che è piuttosto negativo quando si dice che un qualche cosa è ripetitivo, non è una cosa di cui vantarsi. E in musica in particolare mi ricordo che proprio durante i miei studi Stravinsky, per esempio, accusava Vivaldi di aver scritto lo stesso concerto 100 volte. E Adorno accusava Stravinsky di essere ripetitivo e proprio per questo politicamente reazionario. Quindi c'è un giudizio morale molto forte. Cosa ci puoi dire tu della ripetizione in Rossini?
Si possono dire due cose, secondo me. La prima è che la ripetizione diventa un problema con la modernità, cioè fino al Settecento incluso, fino alla seconda metà del Settecento, diciamo, la ripetizione in musica, ma anche in letteratura, non è un problema, è una virtù, anzi, imitare i tuoi maggiori. E con la modernità, e vorrei dire con il lento avanzare del capitalismo, no? La ripetizione diventa un problema. Non c'è, il prodotto non è nuovo, e quindi perché io devo spendere per acquistare un prodotto che non è nuovo, banalmente? Quindi nel contesto della cultura borghese, capitalista, ottocentesca, la ripetizione diventa un non fare bene, non fare sufficientemente bene, non proporre la novità, e quindi una cosa che vale la pena di essere acquistata, banalmente. L'altra cosa è che la ripetitività acquisisce appunto un valore morale, cioè di mancanza di sviluppo, appunto, di crescita, di sviluppo personale, emotivo, morale, intellettuale, è un rimanere fermi. E quindi inevitabilmente anche la musica e la musicologia hanno fatto proprie queste caratteristiche della ripetitività nel mondo moderno.
Perché un'altra cosa che è un termine portante del tuo libro è la questione del prestito, anzi dell'imprestito, che è un altro termine che nel capitalismo ovviamente è estremamente negativo, anche se ovviamente il capitalismo si fonda sull'idea del prestito e del credito. Rossini era un compositore che prendeva in prestito.
Sì, Rossini prendeva in prestito in primo luogo da se stesso e alcune volte anche da altri. Ora, l'autoimprestito, come viene chiamato, era comune prima, cioè Handel, per esempio, lo faceva costantemente, di riprendere melodie che aveva composto 10-15 anni prima e di rifonderle in un'ouverture, in un oratorio, in una cantata, eccetera. Nel contesto appunto hai detto giustamente che Puccini sta sul confine tra vecchio e nuovo, tra prima modernità e modernità vera e propria, tra antico regime e, diciamo, regime borghese, post-rivoluzionario. In questo contesto il prestito acquista, soprattutto l'autoimprestito, acquista una connotazione negativa perché, come si associa alla ripetitività di cui dicevo prima, cioè mancanza di sviluppo, mancanza di progressione, di progresso, il grande termine dell'Ottocento, no? Il progresso, l'avanzamento, se prendi qualcosa di vecchio e lo ripresenti, fai qualcosa di sbagliato dal punto di vista economico, dal punto di vista morale, dal punto di vista intellettuale, morale perché appunto non porti avanti il discorso, la musica, eccetera, eccetera. E quindi nella musicologia il prestito e l'autoimprestito hanno acquisito delle connotazioni inevitabilmente negative, soprattutto in un contesto di storia dell'opera in cui la stretta aderenza tra parola e musica è un valore. E quindi se tu riprendi una musica vecchia su parole nuove, vuol dire che quelle parole, quella musica non hanno proprio un legame così strettissimo come l'estetica dell'opera vorrebbe in Verdi, in Wagner, in Puccini. E quindi anche dal punto di vista della storiografia, il prestito e l'autoimprestito sono un problema.
Ascoltiamo adesso di Gioachino Rossini, L'Italiana in Algeri, la stretta dell'atto primo, nella testa un campanel. Coro e orchestra del Teatro alla Scala di Milano, diretti da Carlo Maria Giulini, solisti Graziella Asciutti, Giulietta Simeonato, Cesare Valletti e Mario Petri. Questi valori, l'originalità e il progresso ovviamente sono profondamente in crisi adesso. Quindi ascoltandoti parlare, in realtà io trovo un senso di risuonanza profonda con questo desiderio di tornare, per esempio, al riciclaggio delle idee, perché no, alla ripetizione. Quindi è un libro molto interessante proprio perché, arrivando nel profondo della realtà storica della musica di Rossini, la rende, e infatti questa è la musica al tempo presente, profondamente attuale per un pubblico come il nostro che è profondamente in crisi rispetto a questi valori della modernità capitalista. Torno a un'altra parola, questa è un'altra delle parole molto associate con Rossini, che è il rumore. Rossini è un compositore rumoroso che ha una capacità di comporre il rumore che è assolutamente esplosiva, trascinante. Le strette di Rossini sono un qualche cosa che proprio ti porta via, come si dice qui in Toscana, ti porta via. E volevo chiederti, il pubblico di Rossini lo considerava particolarmente rumoroso e come si rapportava a questo rumore?
Sì, allora la percezione del rumore di Rossini è molto molto diffusa e molto forte. E se è un compositore rumoroso che rompe i timpani, rompe i timpani. La valutazione di questo rumore è diversa. Anche qui il discorso ufficiale è in qualche modo negativo sul rumore, no? Ci assorda. Però si capisce che questa rumorosità di Rossini è molto apprezzata dal pubblico. E qui la domanda è un rumore che riproduce il rumore della realtà, delle guerre napoleoniche, per esempio, dei cannoni. Classica frase, Rossini mette il cannone in teatro. È una mimesi, è un'imitazione la realtà ed è per questo che diventa piacevole, oppure è, come altri dicono, fare ancora più rumore della realtà per scacciare la realtà rumorosa dalle menti e sostituirla con un altro tipo di rumore che, quanto rumoroso possa essere, è comunque piacevole, prevedibile, cioè un rumore che non è il rumore reale della violenza, dei cannoni, della battaglia, ma è un rumore che cerca di scacciare dalle orecchie, dalla mente degli spettatori questo rumore esterno così nuovo, così spaventevole, così che confonde, che rende problematico il vivere e lo sostituisce con un rumore piacevole, con un rumore per quanto molto intenso, comunque organizzato. Il teatro come luogo altro.
Ascoltiamo adesso, sempre di Gioachino Rossini, dal Tancredi, la stretta No, quale in Fausto orrendo giorno, con i solisti Marilyn Horne, Nella Cuberli, Ernesto Palacio, Nicola Zaccaria, Bernadette Manca di Nissa e Patricia Schumann, e l'orchestra e coro del Teatro La Fenice, diretti da Ralph Weickert. In realtà, questa idea del creare un rumore mentale che in qualche modo metta a tacere il rumore reale, a me sembra profondamente attuale perché è proprio un'esperienza che io ho. Per esempio, quando sto a guardare le cavolate su Instagram, cioè ci sono proprio delle teorie sul fatto che avere queste piccole unità che danno un piacere, proprio un rilascio di dopamina, e guardarle una dopo l'altra, sia in realtà un modo per fare fronte a una realtà, e qui porto un altro termine importante del tuo libro, traumatica. Non è interessante che i mezzi che usiamo adesso per calmarci non siano poi così diversi da quelli di un pubblico traumatizzato dalle guerre napoleoniche che va a sentire un'opera di Rossini?
E allo stesso tempo ragione di sorpresa, ma riflettendoci da un punto di vista storico, non è così sorprendente perché tutti gli storici ci riconoscono, gli storici italiani la chiamano l'età contemporanea, che inizia con la Rivoluzione francese, con le guerre napoleoniche e ancora ci siamo. Fuori d'Italia si chiama la modernità vera e propria, ma quella è, cioè Nel 2025 siamo in un'epoca storica che è iniziata con le guerre napoleoniche e con Rossini, cioè noi siamo figli dell'Ottocento in questo senso, certo il Novecento ha portato due guerre mondiali, ha portato la bomba atomica, ha portato tutta una serie di, ha portato i mass media, che non c'erano ovviamente nella, quando c'era Rossini, ma diciamo che il concetto stesso di trauma nasce allora e è rimasto con noi, declinato in modi diversi, e gli italiani, ma vorrei dire le persone umane, da allora hanno tentato di gestire questo trauma della realtà che li circonda, questo assalto della realtà che li circonda, in modi diversi, tra i quali sicuramente la ripetizione ha un ruolo fondamentale, secondo me, in tutte le sue declinazioni, non solo musicali, ma anche letterarie, per esempio, ma anche visive. Tu giustamente hai menzionato i reel di Instagram, oppure lo scorrere di Instagram. È una ripetizione visiva che è anche aurale, comunque, se ci sono anche, c'è una colonna sonora di questo, che è comunque altamente ripetitiva. Secondo me, nelle linee più generali, non c'è veramente differenza tra la musica di Rossini e certe ripetitività sonore musicali del presente.
Volevo spostarmi un attimo su una questione, diciamo, più di geopolitica, se vogliamo dirlo così. Tu citi il grande musicologo Karl Dahlhaus che dice, no? Che poi è una posizione che non era solo sua, che insomma, data almeno un secolo prima, che gli italiani affrontavano le loro crisi storiche non attraverso la letteratura o la filosofia, come per esempio i loro colleghi d'Oltralpe, ma attraverso teatro, riti, e forme più, diciamo, eventive, dell'arte. E è una posizione che tu in qualche modo riprendi. Allora io ti volevo chiedere, non c'è un rischio qui di ridurre di nuovo gli italiani a questa visione orientalizzata di persone istintive, che non sono veramente letterate, che fanno tutto come gli antichi greci, con teatro e riti? Come l'affronti, diciamo, questa difficoltà del distinguere geopoliticamente le popolazioni d'Europa?
Allora, ti ringrazio della domanda perché il rischio è reale. Effettivamente il rischio c'è e io non lo evito del tutto, devo ammettere. Ho delle attenuanti, per così dire. Cioè, la prima è che il primo e più grande, secondo me, diagnostico, per così dire, della posizione degli italiani non è Dahlhaus e non sono i filosofi del secondo 800, ma è Leopardi. Nel discorso sullo stato presente dei costumi degli italiani, quello in un pubblico mai che fu scritto intorno al 1824, dice esattamente questo. Anche Leopardi lo prende da fuori, in un certo senso, cioè legge Madame de Stael e quello è, diciamo, la diagnosi dei problemi degli italiani, non è leopardiana in primo luogo, però Leopardi la sviluppa in un modo assolutamente interessante, assolutamente profondo, va molto in profondità di questa distinzione, diciamo. Il problema però è reale, certo, noi del sud siamo più istintivi, cantiamo, balliamo, andiamo in chiesa, andiamo a fare lo struscio, la passeggiata, cioè tutte, andiamo a teatro, cioè modalità di esterne, concepite come esterne, invece che lavorano sul fuori e non sul dentro, che invece sarebbe la cosa da fare, leggendo i romanzi, discutendo nei salotti. Una cosa che l'Ottocento italiano, primo Ottocento italiano manca è questa sfera pubblica, leggere i giornali, discuterne, eccetera. Non c'è dubbio che il rischio di orientalizzare, di self-othering, cioè di orientalizzarsi, c'è, non c'è dubbio. Direi che diciamo, bisogna tenerlo presente e allo stesso tempo diciamo, lavorare con i mezzi che abbiamo, con le categorie che abbiamo, magari togliendo al rito, diciamo, all'esternalizzare il trauma, se vogliamo, i connotati negativi che 200 anni di filosofia, di teoria, di geopolitica, come la chiami tu, gli hanno dato. Cioè, questa è una cosa che le religioni hanno compreso in modo fondamentale, la religione cattolica in primo luogo, cioè gestisci i traumi ritualizzandoli, per cui il funerale, questi riti di gestione collettiva del dolore, del trauma, insomma, che aiutano, invece di categorizzarli come superficiali, ripetitivi, esterni. Valorizzare la loro funzione nella gestione delle emozioni umane.
Ascoltiamo adesso il terzetto dalla Semiramide di Rossini, atto secondo, l'usato ardire Il mio valore dov'è? Eseguono la London Symphony Orchestra e Ambrosian Opera Chorus, diretti da Ion Marin. I solisti sono Cheryl Studer, Samuel Ramey e Jennifer Larmour. Facciamo a parlare del piacere che dà una musica in una maniera che non sia giudicante, cioè perché abbiamo così paura del piacere che dà una musica come Rossini?
È un problema che va alle radici di chi siamo. La musica è di per se stessa un'attività corporea, legata nel pensiero occidentale, cosiddetto occidentale, al corpo, e che dà piacere a questo corpo. E il corpo è sempre stato un problema nella filosofia occidentale. Cioè, qui bisogna tornare a Platone, che dice che la musica è un problema perché corrompe. Non ci, è contrapposta al logos, no? La mente, il corpo. Il problema non è un piacere solo per la musica, è un problema, cioè il piacere è un problema per tutta la cultura occidentale, vorrei dire, perché è associato alla dimensione del corpo, perché c'è questa dicotomia mente-corpo nel pensiero cosiddetto occidentale. Quindi la musica ha un problema dall'inizio, tutta la musica che dà piacere. Tutti i tentativi di arginarla, di marginalizzarla, di contenerla, di controllarla, di fare da polizia della musica perché appunto dà piacere. La musicologia è solo l'ultima di tutto un discorso che ha problemi con il piacere. Qui, secondo me, chi si occupa di musica cosiddetta colta, musica cosiddetta d'arte, fa un po' fatica, mentre gli studiosi di popular music, cioè di musica, diciamo, popolare nel senso di musica. Si usa in italiano popular music perché dire musica commerciale, musica d'uso, implica comunque un giudizio di valore. Sono più allertati, cioè, per esempio, quelli che ragionano sulla musica per ballare, la musica da discoteca. No, io sono vecchio, la chiamo musica da discoteca. Ecco, quindi bisogna ragionarci sopra senza giudizi di valore sulla dimensione corporea, quella che ti fa muovere. Perché ci si muove così, perché lo si fa, e sono cose molto complicate che certi studiosi moderni gestiscono con le neuroscienze. Ecco, io ovviamente da storico lì non posso andare, però le domande in fondo sono le stesse.
Portandoci all'ultimo capitolo che si chiama Fiducia, Fiducia del tuo libro, ci puoi dire come possiamo ritrovare fiducia sia in Rossini che negli effetti psicofisici storici che la sua musica porta con sé?
Da studiosi, diciamo, dobbiamo smontare, decostruire tutta una serie di binarismi, di strutture di pensiero che non possono rendere ragione di questi fenomeni. Da ascoltatori dobbiamo semplicemente lasciare quest'idea che la musica di Rossini anima il corpo, che entra da dentro e da dentro anima il corpo. È un piacere molto semplice, se vogliamo, ma molto, molto profondo.
Sì, assolutamente. Io spero che l'amore per Rossini sia una delle cose che ci riesce a legare nel nostro piacere corporeo condiviso a una mentalità più aperta. Emanuele, grazie mille di questa conversazione e del tuo libro e spero a presto.
Grazie.
Ho il piacere di avere qui con me Carlo Cenciarelli, professore di musicologia all'Università di Cardiff, che è un esperto della relazione fra la musica, il suono e l'immagine che si muove, la moving image, quindi l'immagine sia del cinema che della televisione. E l'ho invitato qui con noi per parlare del film su Maria Callas di Pablo Larraín. Pensando fra l'altro che sarebbe stato candidato o che Angelina Jolie, che è la protagonista, sarebbe stata candidata agli Oscar e questo l'avrebbe reso molto adatto a Senti qui, mentre invece questo non è successo. Quindi ho già fatto un errore cardinale in questo, però Carlo mi aiuterà a mettere tutto a posto, sono sicura. Grazie Carlo di averci raggiunto a Rete Toscana Classica.
Grazie a te, è un grande piacere essere anche parte di Senti Qui, che ho ascoltato in passato e fa molto piacere esserne parte oggi, ecco.
Ascolta, prima di tutto, magari per quelli che ancora non lo sono andati a vedere, pensavo di spiegare un attimino di che cosa parla effettivamente il film di Larraín. Maria viene interpretata da Angelina Jolie. Poi si svolge a Parigi diciamo, ricostruisce le ultime settimane della vita della Callas, quindi proprio il periodo in cui lei in realtà non cantava più. La prima cosa che viene da chiedere è in un film su Maria Callas, dove ovviamente Maria Callas non c'è, come si rappresenta la voce della Callas?
È una questione molto interessante, in realtà, anche perché per gli ascoltatori magari che hanno sentito un po' parlare di questo film, c'è tutta questa campagna pubblicitaria anche sui social, diciamo, che pone questa grande enfasi sul fatto che Angelina Jolie, per interpretare il ruolo della Callas, ha preso lezioni di canto lirico per 7 mesi. E si enfatizza molto questa cosa, la durata di questo percorso, il fatto che lei canti effettivamente. Quindi è difficile capire su questa campagna pubblicitaria, a volte sembra quasi voler confondere proprio quanto effettivamente la voce sia della Jolie stessa. E questo è molto in linea con tutta questa tradizione, principalmente nelle produzioni americane, in cui il valore del film e dell'interpretazione si misura quasi sulla difficoltà della preparazione, no? Sulle trasformazioni fisiche, non lo so, di
Certo.
Toro scatenato, no? De Niro è l'esempio classico questo e quindi anche poi adesso, come dicevi tu, c'è questa stagione dei premi cinematografici, quindi si parla molto della voce della Jolie anche per spingere lei in questo periodo. E Jolie senz'altro canta, non c'è dubbio sul fatto che canti, ha imparato a cantare e questo è servito a rendere il playback, diciamo, più realistico. e credibile da un punto di vista visivo e che è apprezzabile. Però la voce che sentiamo cantare per la stragrande maggioranza del tempo è di Maria Callas, di registrazione di Callas. Essenzialmente quello che fanno è che il film prende queste registrazioni storiche di Callas, che vengono chiaramente pulite, diciamo, pulite dalla patina storica della registrazione, no? Proprio del mezzo di registrazione. E poi a volte in alcune scene, in particolare, vengono mixate con la voce di Jolie. La voce della Jolie è mixata in maniera, diciamo, a una percentuale, proprio il regista proprio parla di percentuali tra le due voci, quindi dice tipicamente la voce di Jolie in realtà è all'1%, quindi quasi un rumore di sottofondo, quasi volto a situare la voce registrata in un ambiente sonoro, diciamo diegetico, però poi dice a volte al 5, a volte al 20, qualche volta addirittura la voce è dominante al 60%. Quindi io ho ascoltato, sapendo insomma che avremmo parlato di questo film oggi, lo sono ascoltato bene anche più di una volta e sono abbastanza sicuro che okay, la performance quindi è sempre sdoppiata. È sempre un palinsesto in pratica, in cui hai la voce della Jolie che in qualche modo è una specie di ombra sulla voce della Callas. E ci sono delle scene, come dicevi te, in realtà, diciamo ironicamente forse, però funziona molto bene questa cosa, che proprio quando la voce di Callas, diciamo, si fa più fragile, più sottile e si spezza, in realtà proprio si incrina, lì è quando sentiamo la voce di Jolie, effettivamente. Quindi è come se sì, come dici tu, è proprio per il fatto che questo film si ambienta negli ultimi momenti di Callas, quando lei ha perso la voce. Questo crea spazio in realtà perché la voce di Jolie drammatizzi questa dinamica, diciamo, questa sensazione di voce che si è persa. E lì è dove sentiamo effettivamente in una percentuale più elevata la voce dell'attrice.
Ascoltiamo adesso di Vincenzo Bellini, dalla Norma, Casta Diva, eseguita ovviamente da Maria Callas nella storica interpretazione con Tullio Serafin al podio e il coro e orchestra del Teatro alla Scala di Milano del 1954.
Thank you.
Volevo chiedere un commento di una scena che è quella che mi ha colpito per prima del film. Non so se è effettivamente quella in cui si sente la voce della Callas e la Jolie per prima, che è quella in cui Maria si esibisce in vestaglia, no? Davanti alla sua cuoca che sta preparando una frittata, perché si sente proprio il suono della frittata che rimbalza nella padella. La cuoca è Alvaro Urbacher. Non so perché lo devo dire, però questo secondo me aggiunge un dettaglio visivo importante. E lei canta Castadiva, no? Che è forse la registrazione più famosa in assoluto di Callas, la Castadiva del 54, no? Con il Teatro alla Scala, così. E in questa registrazione, tu fra l'altro l'hai visto più volte, io l'ho visto una volta sola. Secondo te qual è la percentuale Jolie Callas?
Questa scena è particolarmente complessa e interessante proprio perché contrappone poi questa performance, diciamo, domestica di fronte alla cuoca con un flashback della voce originale della Callas, diciamo, nel suo periodo d'oro, no? Come hai descritto tu. E quindi c'è proprio già c'è questa contrapposizione tra questi due momenti, no? La performance domestica di Maria e la performance pubblica di Callas, la seconda delle quali si basa proprio su queste registrazioni storiche, però pulite in maniera molto, molto buona per far sì che sia la sensazione di una performance pubblica, quindi storica, però non registrata, no? Quindi vediamo proprio Jolie e nello spazio, proprio sul palco che proietta la sua voce con grandissima potenza nello spazio cinematografico, no? Quindi c'è questa contrapposizione, poi nella performance domestica stessa c'è anche lì questo mix delle due voci che secondo me cambia proprio a seconda del momento nel brano. Cioè all'inizio sento molto più la percentuale, proprio all'attacco sento molto più Callas. E poi in realtà, mentre questa performance si degrada, no? E lei e diventa chiaro e reso chiaro anche allo spettatore in maniera quasi troppo chiaro da un certo punto di vista, che proprio come questa voce si incrina, si trema, vacilla, lì è dove invece con molta attenzione questo mix dà più peso alla voce di Jolie. Quindi anche lì c'è tutto questo contrappunto tra varie percentuali di Callas, ecco, cioè in varie situazioni, molto, molto, molto particolare come soluzione.
Tra l'altro mi ricordava una cosa che hai scritto tu hai scritto, no? Dei duetti postumi, cioè dei duetti fra i cantanti d'opera viventi e le registrazioni di quelli. E c'è un articolo molto bello che fatto raccomando a tutti i nostri ascoltatori su questo duetto della Angela Gheorghiu con la registrazione della Callas, e fai un discorso molto interessante sul fatto che c'è un qualche cosa quasi che sfrutta la voce della Callas, ma anche tutto l'elemento audiovisivo, cioè far sembrare come se lei stesse guardando la Gheorghiu che canta così. E tu dici, cioè, c'è qualche cosa in questi duetti che fa sorgere delle questioni anche, diciamo, etiche, cioè su che cosa vuol dire continuare a far vivere certe cose. E volevo sapere, cioè, anche questo qui con la Jolie è un duetto in qualche modo, cioè sono due voci comunque che si sovrappongono. Secondo te anche questo duetto, cioè questo uso della voce della Jolie con la Callas ha un qualche cosa di discutibile dal punto di vista etico?
Molto interessante questa cosa. Sì, l'etica, diciamo, nel fatto che questa voce non ti appartiene più, no? E diventa di dominio pubblico essenzialmente, cosa che poi questo film stesso drammatizza anche in vari modi. E quindi sì, c'è tutta la questione sulla responsabilità nei confronti di una voce che rimane, e diciamo c'è questa tensione, secondo me, tra il fatto che questi riutilizzi abbiano anche un elemento potenzialmente trasformativo e creativo. Cioè c'è senz'altro un potenziale di immaginazione e di proprio reinventare cosa può voler dire cantare oggi, no? La possibilità di cantare con un duetto con una cantante deceduta è comunque apre delle possibilità anche potenzialmente creative molto, molto interessanti. Nell'esecuzione, spesso nel modo in cui queste cose poi si traducono in realtà, si sente anche un po', sì, una sensazione di appropriazione invece abbastanza forte, e quindi la tensione lì è tra queste possibilità e invece anche questo strano futuro nel quale queste voci si ritrovano, in cui non hanno più voce in capitolo, no? E quindi sì, c'è un elemento etico, su, sì, che tipo di responsabilità abbiamo nei confronti di ciò che rimane di chi non c'è più. E questo, sì, nel momento in cui avevo scritto questo articolo di cui parli, che adesso penso siano quasi 10 anni fa, non c'era ancora la questione, per esempio, no, sulle AI, ciò che questo sta prendo adesso. Si comincia a parlare sempre più della possibilità di simulare sia voci, sia modi di pensare di chi ha lasciato documenti sufficienti per poter creare queste specie di avatar eterni, no? Se ne parla sempre di più, è una questione se sempre più importante su vari fronti, ma anche dal punto di vista musicale. E in realtà Callas stessa è stata frutto di varie sperimentazioni su questo fronte, anche proprio con gli ologrammi. Sì, secondo me questo film si inserisce in questo discorso più ampio e è un duetto, come dici tu, hai ragione, ci stavo pensando a questa cosa in realtà nel vedere il film, questa idea di questo duetto a distanza all'interno della finzione cinematografica, però sì, senz'altro c'è questo elemento di duetto.
Ascoltiamo adesso la celebre interpretazione di Maria Callas dell'aria Ebbene andrò lontana di Roberto Catalan dall'opera La Wally, sempre con Tullio Serafin sul podio, e la Filarmonia Orchestra. scena in cui la Callas è in un bistrò e il cameriere mette sul giradischi una registrazione e delle ben ne andrò lontana dalla Walidi Catalan, che fra l'altro è una delle mie arie preferite in assoluto. Tra l'altro, tu, un'altra delle cose di cui tu sei esperto è la rappresentazione dell'ascolto nel cinema, no? Quindi questa è una di quelle rappresentazioni in cui però l'ascolto, cioè, lei si ribella, no? A questa cosa, lei dice, cioè, smettete, cioè, metti via il disco, e il cameriere dice, no, io non metto via niente perché questa è una registrazione, io la voglio ascoltare.
No, assolutamente. Infatti, stavo pensando proprio a quella scena in realtà prima, quando mi hai fatto questa domanda su questo duetto, no, postumo, in cui sì, la voce diventa di dominio pubblico, no, da quel punto di vista. E in questa scena di cui parli, sì, lei dice: non ascolto mai le mie registrazioni perché sono perfette. Invece, un'aria non dovrebbe essere mai perfetta, dice, deve essere interpretata in quel momento, diversamente da qualunque altro momento, ogni volta, no? Questo è un dibattito con una storia molto lunga, che proprio viene, sì, dagli inizi delle registrazioni vocali, proprio dagli inizi. In realtà è l'unico momento nel film dove si palesa il fatto che la voce di Callas si sia registrata. Ironicamente, no, è questa scena qui, nel senso è il momento in cui Jolie non finge di cantare con la voce di Callas. Quindi è un po' paradossale in questo film, questo momento d'ascolto, perché chiaramente sempre. Tutto il film è basato su delle registrazioni, ma solo questi momenti vengono drammatizzati come si sta ascoltando una registrazione. Quindi c'è questo elemento paradossale che è abbastanza interessante. E poi sì, come dici, da un punto di vista proprio della scena, della drammaturgia della scena, il fatto che la registrazione si senta la voce di Callas che dice e forse a te... non farà mai più ritorno come l'eco, no? della
Della
campana,
pia campana.
la pia campana, cioè uno di questi momenti in cui chiaramente, secondo me, i registi si sono sentiti molto, molto furbi, molto capaci nel fare questo collegamento che effettivamente funziona anche bene. Sono momenti molto particolari perché nel cinema, da un certo punto di vista, tutto è registrazione, però in questi momenti si drammatizza. Questa tensione tra la performance dal vivo e la performance registrata, che chiaramente nel contesto della finzione cinematografica lascia il tempo che trova come distinzione. In questo film ancora di più, perché questo strano gioco di specchi, no? In cui vediamo Jolie interpretare Callas che ascolta Callas, poi c'è un ricordo in cui è flashback di Jolie che canta in playback Callas. Quindi nel momento in cui aggiungi proprio la figura dell'ascolto della registrazione, si crea questo gioco, strano gioco di specchi, involontario, ma molto interessante in realtà.
Quindi ti volevo portare a un'altra scena. Questa è proprio, cioè, secondo me, che è poi, diciamo, la scena madre, la scena finale del film, in cui la Callas canta Visi d'arte. È una scena madre, è la scena prima che lei muoia, o forse è già morta e quello è il suo spettro, non si capisce, insomma, è un po' un casino. E c'è lei davanti alla grande finestra del suo lussuoso appartamento parigino, sempre in vestaglia, che canta Visi d'arte di Puccini. E in questo momento sembra quasi, no? Mentre durante tutto il film si vede lei che fa fatica a riconciliare la voce che lei aveva un tempo, il modo in cui poteva cantare un tempo, al modo in cui invece canta adesso, sembra, no? Ci sia quasi un momento in cui riesce, no? Non si capisce, però sembra che riesca veramente, il corpo della Jolie emana la voce di Callas e sembra, no? Sembra quasi una risoluzione. Non capisco, io sinceramente questa scena non la capisco, se te lo dico onestamente. Cioè, non so se è il suo spettro, che cosa voglia dire, eccetera. Non capisco questa risoluzione, quindi volevo chiederti la tua opinione.
Io l'ho letta come questo momento finale dove per un momento brevissimo il corpo di Callas ritrova la sua voce, però simbolicamente in pratica il suo corpo cede, crolla, come se non lo potesse più contenere questa voce che era
Sì.
uscita e che adesso sta rientrando. E
Sì.
quindi è come se il prezzo, diciamo, di trovare questa voce sia... Poi di ritrovarla per la durata di un'aria sia la morte del corpo, di questo corpo che è troppo fragile per riappropriarsi di questa voce pubblica che sta vivendo la sua vita.
Però in realtà all'inizio loro hanno aggiunto, no, queste battute proprio dei quattro accordi all'inizio di Visi d'arte, suonati al pianoforte, e Che è interessante perché evoca una scena ricorrente nel film, che è lei che va a fare le prove con Jeffrey Tate al pianoforte proprio per cercare di ritrovare la sua voce. Quindi in realtà cioè, c'è un tentativo di effetto di realtà, no? Di autenticità.
No, no, è vero, questa cosa del pianoforte è lì proprio per quello. C'è questa anche scena ricorrente del fatto che lei continua a spostare il suo pianoforte a casa, quindi questa idea di questo pianoforte che non trova più un posto nella sua casa, che è una cosa. Quindi è come se anche il pianoforte stesso trovasse la sua voce alla fine, dopo che per tutto il film è questo oggetto ingombrante che non ha più una sua logica e quindi non trova neanche un suo posto, perché lei non ha una voce.
Grazie di avermi aiutato e averci aiutato a parlare di questo film molto strano, devo dire, però effettivamente affascinante.
Grazie a te per la bella conversazione, è stato un piacere e un grande saluto agli ascoltatori di Rete Toscana Classica.
E con questo si conclude la puntata di questo mese di Senti qui. Come sempre vi invito a scrivermi e mandarvi le vostre opinioni o consigli o pensieri a info@retetoscanaclassica.it. Ringrazio come sempre Giovanni Mori in regia e vi do appuntamento a marzo per la prossima puntata di Senti qui.
Abbiamo trasmesso Senti qui, rubrica di informazione musicale a cura di Delia Casadei.